Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, già i nostri GR24 hanno ricordato i dati americani soprattutto, ma anche tedeschi, americani sul PIL, tedeschi sull'inflazione, ma non solo, perché c'è anche la parte che riguarda la Germania sull'inflazione, ma anche la Spagna sull'inflazione. Insomma, sono dati positivi, nel senso che gli Stati Uniti hanno segnato un rialzo del PIL superiore alle attese, si stimava un 2,8%, in realtà è stato un 3%, e questo ha da un lato rinvigorito le attese di un'economia americana non in recessione, perché il dubbio c'era stato, ricorderete, ce ne siamo occupati anche lunedì dopo i dati sull'occupazione americana deludenti. Il timore era che l'America stesse entrando in una fase di forte rallentamento, e invece ha fatto più 3%. Ma l'altra buona notizia è che l'indice cosiddetto core dell'inflazione degli Stati Uniti è salito al 2,8%, sotto le attese degli analisti. Quindi, da questo punto di vista, potremmo dire che la situazione è quasi perfetta, ed è quello su cui scommettono le borse, per un taglio dei tassi sia americani, perché tu hai un'inflazione che scende più delle attese, e un'economia che comunque resta abbastanza in salute, ed è su questo che scommettono le borse, ma anche è salito l'indice delle aspettative economiche dell'Unione Europea, e come ricordavo anche l'inflazione, meglio delle stime in Germania all'1,9%, rispetto al 2,3% di luglio, frena anche in Spagna al 2,2%, con il tasso più basso dal giugno del 2023, e domani c'è attesa per l'inflazione italiana. Però, insomma, con questo scenario, la sintesi qual è? L'inflazione continua la sua curva discendente in due economie importanti come Germania e Spagna, domani vedremo l'Italia. È risultata più bassa delle attese anche negli Stati Uniti, e quindi il mercato su cosa scommette? Scommette su taglio dei tassi Federal Reserve, e anche possibilmente un altro taglio dei tassi in Europa. Allora, il rapporto di cambio è 1,10. Per quello che riguarda le borse, hanno toccato vari record oggi, e perché hanno aggiornato i record. Questo nonostante quello che è successo ieri su Nvidia. Attenzione, perché su Nvidia è successo di tutto, nel senso che ieri l'andamento del colosso, che è cresciuto del 160% da inizio anno, e ed è cresciuto di oltre 1000% dal 2022, e la trimestrale in realtà è stata molto buona. I ricavi sono saliti a 30 miliardi di euro, e sono raddoppiati praticamente, ma Wall Street ha penalizzato il titolo, perché ieri hanno perso, sono andati a perdere il 6%, oggi invece erano più, Nvidia ieri ha chiuso meno 2,10, oggi invece meno 4% più o meno Wall Street. Perché? Perché le attese erano addirittura superiori agli ottimi dati. Questo è un classico effetto di quando scommetti, sei più ottimista della realtà, che pure, ripeto, è una buonissima realtà per Nvidia, visto che siamo a 30 miliardi sopra le attese di tutti gli analisti per quello che riguarda i ricavi. Dicevamo, borse a questo punto sui nuovi massimi storici: Milano a 34.135 punti più 0,80%, Londra più 0,44%, Francoforte più 0,60%, e ancora Parigi più 0,70%, gli Stati Uniti, Nasdaq più 1,20%, Standard & Poor's più 0,80%, e il Dow Jones più 0,65%. Tra i titoli oggi molto bene Tenaris più 5%, e ancora STMicroelectronics più 3, Interpump più 2, Amplifon più 1,90, Ferrari più 1,5, Campari più 1,5 come Saipem e Mediobanca, Generali più 1,30, Moncler più 1,1 come Leonardo. Negativa o poco, Era meno 1,20, Telecom meno 1,20, Italgas meno 1, Inuit meno 0,80%. Quindi parleremo da un lato di borse e dei dati europei e americani, perché ripeto c'è anche l'andamento della fiducia dei consumatori che è positivo e oltre che l'inflazione core positiva negli Stati Uniti. E poi c'è anche un dato sui salari in Germania, anch'essi in rialzo del 3,1%, dati sui salari reali. E c'è le borse si stanno già posizionando sui prossimi tagli. Visto che davo i mercati, finisco col dare gli altri mercati. C'è un rialzo invece per il petrolio, il 2% a $80 il Brent oggi, il WTI è più 2,6% a $76,5. Per quello che riguarda i prezzi sulla rete sono ancora in calo perché risentono dei cali dei giorni scorsi, lieve il calo, il gasolio a 1,681 ieri, la benzina a 1,806 al litro, il gas ad Amsterdam è a €38, fermo, un anno fa era 53, l'elettricità invece continua il PUN nel prezzo sul mercato libero, €140 al megawattora, un anno fa era €125 al megawattora. Allora, parleremo di questo, dicevo, ma anche dei dati sulle immatricolazioni auto. Perché? Perché insomma, dopo la pausa estiva sono i primi dati significativi, non sono dati, lo dico subito, particolarmente entusiasmanti, sono i dati a livello europeo che però includono anche la Gran Bretagna, più 0,4% nel mese di luglio, i volumi da iniziare hanno fatto più 4, ma la cosa importante è che le immatricolazioni a livello europeo, inclusa la Gran Bretagna, sono ancora di un 20% sotto i livelli del 2019. Sostanzialmente i dati segnalano un andamento del mercato europeo completamente in stallo e le prospettive non sono così entusiasmanti. L'Italia da inizio anno ha fatto un più 4,7% come la Francia, mentre come la Spagna, scusate, mentre Francia e Germania hanno fatto un meno 2%. L'altro elemento importante è che il processo di transizione verso l'elettrico sembra essersi arrestato. La quota delle auto elettriche BEV è scesa a luglio 2024 al 13,6%. Un anno prima, nel luglio del 2023, fatto 100 il numero di auto immatricolate, 14,5 erano BEV, quindi completamente elettriche. C'è un punto percentuale in meno. Ma anche questo vale in tutti i paesi. In Germania la quota delle auto elettriche è scesa dal 20% del luglio 2023 al 13%. L'unico paese in cui si va in direzione contraria è la Gran Bretagna, dove sono un po' aumentate. Ma Stellantis come va? Mi chiedete. A luglio meno 4,8% le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Europa. Quello che è interessante è che se le auto elettriche segnano una battuta d'arresto, e quindi appunto una quota che cala di un punto percentuale, i veicoli ibridi, quindi non completamente elettrici, sono cresciuti anche non di poco, dal 25% del totale al 32% del totale. Questo fa sì che la quota complessiva di auto gasolio e benzina immatricolate è scesa dal 50 al 46%, ma è scesa solo perché è cresciuto molto l'ibrido, non l'elettrico, che ha perso un punto percentuale. Lo dico perché siccome si riaprirà, immagino, col nuovo Parlamento europeo, fatti i commissari, il dibattito su dove andare da qua al 2035, full electric, solo elettrico o avere anche altri carburanti, diciamo così, nella tassonomia europea, altre forme di alimentazione per essere più precisi nella tassonomia europea, il fatto che i consumatori europei complessivamente, non in un solo paese, la Germania su tutte, abbiano comprato meno elettrico e molto più ibrido, secondo me è un'indicazione importante, che vuol dire che nessuno è contrario a nuove forme di alimentazione, però ci sono molti dubbi sia sui prezzi ma anche poi sulla capacità di gestire un'auto che va solo con motore elettrico. Questi sono, non è la mia opinione, sono i dati sull'immatricolazione, lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666 per SMS, dicevo WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e anche sul canale 246 del Digitale Terrestre. Altre notizie in breve, visto che i mercati li abbiamo già dati. Parliamo spesso dei consumi dell'energia elettrica e ne parlavamo l'altro ieri, da dove vorremmo produrre l'energia in più che servirà, a maggior ragione se si va verso elettrico o ibrido, e poi per quello che riguarda il consumo dell'elettricità sia dei bitcoin ma anche soprattutto dell'intelligenza artificiale. Lo dico perché oggi su Sole 24 Ore c'è un interessante articolo di Biagio Simonetta in cui viene evidenziato come proprio il boom dell'intelligenza artificiale sta rendendo il settore tecnologico energivoro come mai prima. Allora, l'intera industria nel 2027, l'intera industria dell'intelligenza artificiale potrebbe consumare tra gli 85 e i 134 terawatt ora all'anno, ma l'anno scorso Google e Microsoft messe assieme hanno consumato più energia della Croazia o dell'intera Nigeria. Direte, vabbè, la Nigeria non consuma tanta energia, sì, ma ha 224 milioni di abitanti. Comunque, sapere che il consumo di un paese come la Croazia è inferiore a quello fatto da Google e Microsoft come consumo di energia te la dice lunga su quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale. Pensate che l'addestramento del GPT-4 di OpenAI, quindi come si addestra e impara, in OpenAI ha consumato fino adesso quanto il fabbisogno di 1000 famiglie americane in 5-6 anni. Vediamo le altre notizie di carattere internazionale. Per quello che riguarda l'incontro tra Cina e Stati Uniti, oggi il consigliere per la sicurezza americano Jackie Sullivan ha detto in conferenza stampa: abbiamo avuto un vigoroso dibattito con la Cina sulla questione della sicurezza economica e ho ribadito che gli Stati Uniti si muoveranno per prevenire che le tecnologie avanzate americane siano usate per mettere a rischio la nostra sicurezza nazionale. Poi si è auspicato Sullivan che la competizione con la Cina non sfoci in un conflitto. Il presidente Biden e il presidente cinese Xi Jinping sono attesi al G20 e potrebbero incontrarsi in quell'occasione. Non ci sono nuove novità sui controdazi che vorrebbe mettere la Cina sul brandy. Il Ministero del Commercio cinese ha detto che è oggetto di dumping, ma non vi sarà per ora, non è lo studio, un dazio provvisorio. Veniamo all'Italia. Allora, oggi il Tesoro ha assegnato in asta 7 miliardi e 750 milioni di BTP. Per fortuna delle casse dello Stato, c'è un leggero calo nel rendimento, 10 punti base al 3,08% per i BTP a 5 anni. Poi i BTP a 10 anni hanno avuto anch'essi un leggero calo nel rendimento al 3,68% lordo. Dunque, ne hanno parlato anche i nostri GR24, c'è stata un'ipotesi pubblicata dal quotidiano La Repubblica, che il governo starebbe lavorando alla modifica dell'assegno unico per i figli introdotto dall'esecutivo Draghi, la misura vale 20 miliardi, riguarda ogni anno oltre 6 milioni di famiglie, 10 milioni di figli. In realtà è arrivata una smentita sia dal Ministero dell'Economia e Finanze, senza fondamento l'ipotesi dei tagli all'assegno unico, e il ministro Roccella ha detto sull'assegno unico la notizia è come lo sbarco dei marziani, quindi ha negato in maniera netta che vi sia lo studio, la modifica e la cancellazione dell'assegno unico. Ancora, per quello che riguarda un settore a cui abbiamo accennato l'altro ieri nell'approfondimento con Alessandro Plateroti, l'industria e l'economia dello spazio, che non è solo Elon Musk, è un settore economico su cui tutti stanno puntando, lo dico perché il ministro Urso oggi ha ricordato che l'Italia è leader nello spazio e ha sorpassato anche la Francia, ed è l'unico paese in condizione di operare in ogni settore, dai lanciatori e quindi Avio a tale Selenia Space del gruppo Leonardo nel settore dei satelliti fino all'osservazione della Terra, e le risorse sono 7,2 miliardi fino al 2026 tra risorse dell'ente spaziale europeo, quelle nazionali e il PNRR. E poi una notizia a cavallo tra il colore e lo sport e anche l'economia. Questo fine settimana c'è il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Ebbene, l'ufficio studi di Confcommercio ha stimato la ricaduta, l'ufficio studi di Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza, in 180 milioni di euro di indotto, divisi sostanzialmente tra la voce alloggio, che varrà 60 milioni di euro, quella shopping, altri 53 milioni, poi ristorazione 29 milioni. E i biglietti 26,7 milioni, poi c'è anche 10 milioni tra trasporto e parcheggio. Ci sono circa 300.000 visitatori attesi in occasione, ma non solo per quello, ma insomma attesi complessivamente, di cui una quota parte proprio per il Gran Premio. E appunto l'indotto è un indotto notevole, poi vedremo come andrà la gara. È chiaro che noi tifiamo Ferrari, ma vedremo cosa succederà domenica. E con questo chiudo la parte, diciamo, di notizie in breve e apro la parte che riguarda i mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Qualcuno dice: guarda che c'è anche il canale 624 di TV Sat, dovete ricordarlo, certo. Io ricordavo il canale 246 del digitale terrestre perché mi sembra più semplice. Però la classifica, sì, domani la facciamo. Il programma domani termina alle 18, ultima puntata alle 18, poi da lunedì ripartiamo con la programmazione classica. Domani faremo, insomma, una classifica un po' ridotta, ma c'è anche il dato sull'inflazione, mentre segnalo che venerdì prossimo saremo in diretta da Cernobbio per l'annuale appuntamento del workshop Ambrosetti, e lì sarà molto difficile, visti gli ospiti, i numerosi ospiti, avere la classifica. Chiuse le note di servizio, andiamo sulla cronaca. Dunque, in alcuni casi le borse sono arrivate ai massimi, ma al di là di questo, nonostante Nvidia abbia deluso per un eccesso di ottimismo, anche perché ormai Nvidia controlla l'80% del mercato dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale. Ieri ha perso, anche oggi sta perdendo, ma attenzione, è salito del 160% il titolo da inizio anno e negli ultimi 5 anni del 3300%, quindi so. Ma al di là di questo, che cosa è successo sul fronte macroeconomico? L'indicatore che si chiama sentiment economico americano e europeo è aumentato sia nell'Europa ma anche nell'area euro, ed è cresciuto appunto di 0,6 punti. Quindi dice vabbè, almeno il sentiment, ossia il clima, le attese europee non sono peggiorate. Poi c'è un dato, ricordo, buono sull'inflazione spagnola, calata al 2,2%, e soprattutto su quella tedesca, che dal 2,3% di luglio è scesa all'1,9%, il livello più basso da marzo 2021. E quindi qualcuno mandi un pizzino alla BCE, guardate che la Germania ha i livelli più bassi dal 2021, dal marzo. L'Italia c'era già arrivata, ma perché aveva avuto una fiammata molto più forte prima e ha avuto una discesa molto più rapida dopo, perché la nostra inflazione era legata in primis ai prezzi energetici. Ma ripeto, anche la Spagna, che ha avuto qualche problema in più di inflazione alta, è in una scia discendente, e questo ha portato le borse a nuovi record in attesa di un altro taglio dei tassi della Banca Centrale Europea, tant'è che Francoforte aveva toccato un nuovo record di 18.926 punti, appunto un nuovo record storico che ha battuto la borsa di Francoforte, il record precedente che era di maggio. Ma ancora più importanti i dati americani. I dati americani segnalano un'inflazione in frenata, l'indice core, e soprattutto segnalano un PIL meglio delle attese, al 3% contro stime del 2,8%. L'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti infatti ha fatto più 2,8% contro un più 2,9% atteso, l'economia è cresciuta più delle attese e anche i sussidi di disoccupazione sono leggermente calati. Che cosa festeggiano e che cosa stanno festeggiando le borse e su cosa scommettono, visti anche i rapporti di cambio che sono a 1,1? Giro la domanda a Maximilian Ancellino del Sole 24 Ore. Buonasera Maximilian.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
È difficile, sappiamo che sarebbe sbagliato l'automatismo, guardare i dati, immaginare che la Banca Centrale Europea si muove in parallelo completo con la Banca Centrale Americana, con la Federal Reserve, anche perché la BCE un taglio di un quarto di punto l'ha già fatto, la Federal Reserve ancora no. Però non sfugge nessuno che in Europa e oltreoceano sono arrivati i dati che vanno tutti in quella direzione.
Sì, vanno verso quel mondo ideale che il mercato si sta figurando già da tempo, se lo è immaginato praticamente per tutto l'anno. C'è stata una pausa tra luglio e l'inizio di agosto, ma poi è ricominciato a salire. Questo mondo ideale vede un cosiddetto atterraggio morbido per l'economia degli Stati Uniti, che verrebbe confermato ancora dai dati molto forti del secondo trimestre che tu poco anzi hai citato, e anche un ritorno dell'inflazione nei ranghi. Lo stesso dato di oggi sui prezzi americani va in quella direzione, e vanno in quella direzione soprattutto i dati europei di Germania e Spagna, in attesa degli altri. È chiaro che è uno scenario ideale in cui le banche centrali tagliano i tassi ma hanno sotto controllo l'economia, insomma. Bisogna vedere se stanno veramente puntando a troppo i mercati, perché quando si parla di tagli ai tassi della Federal Reserve, per esempio, oltre all'attesa del taglio ormai quasi certo a settembre, i mercati si aspettano un punto percentuale in meno da qui a dicembre. Ora, da qui a dicembre, da qui a fine anno ci sono 3 riunioni della Federal Reserve, quindi significa che in una delle 3 dovrà dare un taglio, per stare dietro ai mercati, di 50 punti base, e una delle 3 riunioni arriva addirittura 2 giorni dopo, mi sembra di ricordare bene, le elezioni presidenziali. Quindi non è molto facile, ecco, i rischi di delusione rispetto a uno scenario del genere ci sono. Poi è vero che i mercati sanno trovare delle contromisure, sanno vedere buono nei dati.
Però siccome giustamente gli ascoltatori mi dicono, ma come, a metà a metà agosto avete parlato di lunedì nero, ricordiamo tutti la correzione delle borse, deluse appunto da evidentemente scenario sui tassi di interesse. E tu dici, bene, adesso si sono riprese, speriamo non siano troppo ottimiste. C'è un altro elemento cui vorrei che tu mi rispondessi dopo il meteo. È vero che Banca Centrale Europea e Federal Reserve sono due mondi a parte, nel senso una all'economia dell'area euro, l'altra all'economia americana. Non c'è stata, sono economie anche molto diverse. L'inflazione americana, l'abbiamo detto migliaia di volte, era dovuta soprattutto a una forte, a dei buoni e ottimi andamenti dei consumi interni, non era dovuto al costo dell'energia, quindi era un'inflazione un po' più sana rispetto a quella dell'area euro, che si è beccata l'inflazione in primis per i costi dell'energia, gas, petrolio, e poi anche i costi dei trasporti, quindi inflazione importata, come si chiama in gergo, cattiva, un po' come il colesterolo, cioè non è un'inflazione che deriva da una forte spinta dell'economia che fa salire i prezzi, ma è un'inflazione che deriva solo dall'aumento delle materie prime, dei semi lavorati o del trasporto. Però è anche vero, Maximilian, che se non ci dovesse essere un coordinamento, noi rischieremmo di vedere degli squilibri, per esempio nel rapporto di cambio, cioè se la Fed dovesse iniziare a tagliare in maniera così massiccia, la BCE essere un po' più titubante, vedresti un rafforzamento dell'euro su dollaro. Quindi vorrei capire dopo il meteo quanto secondo te questi dati macroeconomici europei e americani permetteranno alle banche centrali di viaggiare tra virgolette in parallelo, e quanto invece non si rischi il famoso decoupling, cioè che ognuna si muova per i fatti suoi. Dopo il meteo.
Focus Economia.
minuti. Dunque, Maximilian, fermo restando che oggi sembrano appunto viaggiare in parallelo i dati macroeconomici europei e americani, secondo te questo vorrà dire che riusciranno a muoversi in maniera coordinata le due banche centrali oppure no?
Beh, ovviamente si parla di due mondi diversi, come dicevi poc'anzi, e tu citavi l'inflazione, ma basta ricordare anche i dati della crescita. Gli Stati Uniti oggi sorprendono al rialzo per il secondo trimestre dell'anno, e qualche giorno fa la Germania, il nostra locomotiva del nostro continente, diciamo così, ha ancora segnato un PIL negativo, e non per questo, però questo non impedisce poi a Francoforte di andare a segnare, nella Borsa di Francoforte, nuovi massimi storici come oggi. Quindi siamo su due piani differenti, però è chiaro che il collegamento c'è nelle decisioni delle banche centrali, ma c'è soprattutto nell'andamento dei rendimenti obbligazionari, quindi di quei titoli di Stato di cui parliamo quasi sempre al pari delle azioni. È vero che c'è stato uno sfasamento, la BCE si è mossa prima, la Fed seguirà dopo, in questo caso una rarità, però è chiaro, anche altrettanto chiaro, che parlando di Fed, Jerome Powell, il presidente, ha dato un'indicazione ben precisa una settimana fa nell'appuntamento di Jackson Hole. Si muoverà così la Fed e le altre banche centrali, la tendenza è quella, sarà una riduzione dei tassi. Bisogna vedere quanto caleranno e quanto velocemente, ma sul punto d'arrivo sembrano essere quasi tutti d'accordo, sia per la BCE al 2,5% sia per la Federal Reserve, quindi BCE si muoverà. Quando poi tu parli di cambi, è chiaro che questa è un'altra variabile che entra in gioco, però non dimentichiamoci una cosa, che oggi il dollaro, per esempio, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, perché era quasi una discesa silenziosa del dollaro, non è l'euro che si è apprezzato, è il dollaro che apprezza nei confronti, certo, di tutto, si è indebolito, e oggi, attenzione, a quel dato sopra le attese del PIL statunitense, il dollaro ha ripreso vigore, ha guadagnato un mezzo punto sull'euro, è sceso sotto 1,11 il cambio euro-dollaro, quindi vuol dire che il dollaro, attenzione, sì, è sensibile ai prossimi tagli dei tassi delle banche centrali, al ritmo differente, ai rendimenti, ma è molto molto sensibile all'andamento dell'economia reale, e se questa va meglio, anzi va meno peggio di quanto si poteva temere a inizio agosto, tu hai citato quel momento lì, è chiaro che il dollaro perderà.
No, ma è vero,
meno.
Lo dicevamo anche ieri, cioè, le valute si muovono da un lato con i tassi di interesse, perché più alto è il tasso di interesse di una banca centrale, più rende quella valuta. Ma si muovono anche in base all'andamento dell'economia sottostante, di cui sono espressione. Quindi se l'economia americana va meglio delle attese e va nettamente meglio di quella europea, perché guardate, proprio ieri commentavamo il dato sulla produzione industriale italiana, che per il decimo mese rispetto all'anno un anno prima è in netto calo. Commentavamo una Germania che ha di nuovo avuto un segno meno, per quanto poco, meno 0,1% l'andamento economico. Quindi cioè l'Europa sì, atterraggio morbido fino a un certo punto, diciamo, non atterraggio brutale, però insomma e infatti la BCE ha già tagliato. L'America invece sembrerebbe, in questo sono d'accordo con te, un film un po' diverso, riuscire a fare un atterraggio morbido. Cosa vuol dire? Che riesce a ridurre l'inflazione senza strangolare l'economia con i tassi alti. In Europa mi sembra che l'inflazione sicuramente si sia ridotta, l'economia insomma, la stima per l'area euro 0,8-0,9, questo è, non il 3% americano. Grazie anche a Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Adesso invece vorrei affrontare, vedo messaggi sul tema che avevo toccato in apertura, cioè come faremo a produrre l'energia elettrica che servirà non solo per le auto elettriche o anche ibride, ma servirà per l'intelligenza artificiale e per Bitcoin, li lascio fuori. Ne parlammo tre giorni fa perché c'è una dichiarazione del ministro Pichetto Frattin che io condivido, dice attenzione, anche se puntassimo ancora di più, cosa che faremo, sulle fonti rinnovabili, sarà impossibile, visto l'aumento della domanda, fornire di elettricità il paese solo con le fonti rinnovabili, e quello ti porta automaticamente a un ragionamento sul nucleare, a meno che tu non voglia continuare a produrre elettricità con carbone e gas o addirittura petrolio, che non vuol dire, appunto, le rinnovabili hanno toccato per la prima volta oltre il 50%, 52,2% del fabbisogno è stato coperto a maggio dalle rinnovabili, quindi 10 punti in più rispetto a maggio 2023, ma non c'è una previsione che ci dica che sarà possibile soddisfare l'aumento di bisogno di elettricità solo con le rinnovabili. Questo perché lo dico? Perché sono usciti oggi i dati sulle matricolazioni a livello europeo, e come raccontavo in apertura, a mio avviso la notizia più importante, al di là di un mercato stagnante, fermo, che include anche la Gran Bretagna, più 0,4% nel mese, siamo a meno 20% sul 2019 come quota di matricolazioni. Quest'anno i vari paesi europei in media hanno recuperato un 4%, ma ha recuperato l'Italia il 4,7%, anche la Spagna, Germania e Francia hanno fatto un meno 2. Quindi la prima notizia, a mio avviso, è che il mercato è fermo, ma la seconda notizia più interessante come tendenza è che si è arrestato e al segno meno rispetto a un anno fa la quota di auto elettriche matricolate. A luglio del 2023 era il 14,5%, è scesa al 13,5%, un punto percentuale in meno. Non è aumentata la quota di auto a gasolio e a benzina, anzi è scesa dal 50% del totale matricolato al 46%. Come mai? Se è scesa anche la quota percentuale dell'elettrico, perché è salita tantissimo la quota dei veicoli ibridi, dal 25,5% del totale immatricolati a luglio del 2023 al 32%, 7 punti quasi in più di veicoli ibridi. Allora, una politica economica, per non essere ideologica, deve fare i conti con la realtà e con anche quello che sono i segnali che arrivano dai suoi elettori. Mi riferisco in questo caso alla politica europea, e gli elettori sono i cittadini europei. E in questo caso sono inclusi anche i britannici, perché nel dato sulle matricolazioni c'è anche il Regno Unito. E il messaggio che sta arrivando non è solo che non c'è un aumento veloce e considerevole della quota di auto full elettriche, il BEV, ma che addirittura la quota scende mentre c'è un forte incremento delle auto ibride. Ora, potrà essere perché costano, i costi sono ancora alti, potrà essere perché le infrastrutture, leggi, colonnine non sono ancora così presenti in alcuni paesi. Fatto sta che l'indicazione mi sembra chiara, e spero, il che non vuol dire fermare un processo di transizione ecologico, vuol dire verso una motorizzazione più sostenibile, vuol dire prendere atto che poi le auto le devi vendere, tu puoi scrivere quello che vuoi, 2035 100% elettrico, se poi le persone non te le comprano, chi lo spiega al mondo dell'industria? Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera Gianprimo.
Buonasera Sebastiano.
Allora, intanto veniamo sui dati di oggi, te li aspettavi così, visto che voi mensilmente fate appunto il monitoraggio, che cosa ti ha sorpreso di più in negativo ma anche in positivo, se c'è qualche elemento positivo?
No, me li aspettavo così, quindi nulla mi ha sorpreso, anche la crescita dell'ibrido significa che finalmente la gente si è resa conto delle virtù di questa soluzione, perché è una soluzione che non comporta sacrifici, in quanto un'auto ibrida si utilizza con le stesse modalità con cui si utilizza una vettura a benzina o una vettura diesel, ma in forza di un sistema che consente di recuperare energia in frenata, in rallentamento, consente di avere una alimentazione supplettiva elettrica, e questo consente di risparmiare anche non solo emissioni ma anche carburante. Quindi l'ibrido è una soluzione molto efficace, molto efficiente, che finalmente la gente scopre e potrebbe essere la nuova frontiera dell'autosostenibile.
Allora, tu come Centro Studi Promotor avete dichiarato: attenzione, alla luce di questi dati l'Unione Europea deve rivedere la politica per il settore auto. Vorrei capire, dopo il traffico, se intendete rivedere sul fronte degli incentivi o rivedere sul fronte del 2035 full electric, quindi zero emissioni di CO2 dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora Gianprimo Quagliano, mi stanno scrivendo molti ascoltatori, alcuni dicono: guardi, io appunto ho un'ibrida e mi trovo benissimo, risparmio e quant'altro. Altri mi dicono ibride plug-in, forse un altro tipo di... chiedo per un ascoltatore.
Sì, le ibride plug-in sono ibride che hanno una spina per ricaricare, certo, dall'esterno la batteria che è a bordo.
Quindi
se le ibride pure non hanno la batteria, recuperano, producono energia elettrica
solo dalla frenata, diciamo.
Dalla frenata, esattamente.
Mentre le ibride plug-in ti permettono anche di caricare la batteria normalmente, diciamo, senza frenare.
Sì, e naturalmente di avere un serbatoio con carburante tradizionale.
Certo, perché e anche da quello che vedete, anche le ibride plug-in sono state scelte come le ibride normali?
Sì, c'è un interesse sempre più forte, direi, per le ibride plug-in, e quindi anche questa può essere una buona soluzione.
Allora, veniamo invece a quello che voi chiedete all'Europa, voi come Centro Studi Promotor. Leggo una notizia adesso che non c'entra nulla, ma riguarda il tema precedente. Secondo Goldman Sachs, a questo punto la banca centrale americana si appresterebbe a tagliare i tassi di interesse di tre tagli da 25 punti base, da qua, quindi uno a settembre, uno a novembre, uno a dicembre. Vedremo, questa è la scommessa del mercato. C'è anche un'ipotesi che possa essere addirittura più aggressiva, con un taglio di questi tre da 50 punti base, che porterebbe all'1% in meno il costo del denaro. Chiudo su questo. E poi prevedono per l'anno prossimo altri 200 punti base, cioè un altro 2% di taglio, di riduzione dei tassi di interesse americani. Torno invece sul mondo delle auto. Che cosa chiedete all'Unione Europea? Perché abbiamo detto fino allo sfinimento che bisogna stare attenti col full electric, a consegnarsi in mani e piedi alla Cina, alle batterie cinesi, alle auto cinesi, le infrastrutture dove sono, i costi bassi li riescono a fare solo le auto cinesi. Però quando voi chiedete all'Unione Europea di rivedere la politica per il settore auto, lo chiedete sul fronte incentivi o sul fronte 2035 full electric?
sul fronte 2035, essenzialmente, a parte che noi non chiediamo niente, noi suggeriamo soltanto, siamo un centro studio,
certo, certo,
che rimaniamo nel nostro ruolo. Ne abbiamo anche parlato diffusamente all'ultimo Festival dell'Economia di Trento e anche nei due precedenti. Qui questa scadenza del 2035 per la messa al bando dei veicoli con motore endotermico appare sempre più irraggiungibile. E quindi bisogna trovare altre soluzioni, sviluppare accanto all'auto elettrica, che comunque fa una grande fatica ad affermarsi perché appena finiscono gli incentivi le vendite crollano, bisogna trovare un modo di inserire altre soluzioni ecologiche. L'ibrido può essere una soluzione, ma ci sono anche i motori tradizionali alimentati con particolari carburanti, che consentono di limitare moltissimo, anche di annullare le emissioni dannose per l'ambiente.
Allora, mi fanno notare che dovete distinguere tra le mild hybrid, quindi le full hybrid e le hybrid plug-in, queste ultime, attenzione, se puoi ricaricare altrimenti ti porti una zavorra di quintali di batteria in giro. Sì, allora, sì, va bene, altre sono ibride, giapponesi ibride full electric che col termico caricano le batterie, va bene, tutto bene, non voglio adesso entrare in una disquisizione su quali, è vero che sono tre tipi di ibride ed è vero che se non ricarichi la ibrida plug-in ha un peso più alto perché ha la batteria dentro, però quello che, su cui stiamo ragionando è dove stanno andando i consumatori, e i consumatori ti stanno dando un messaggio molto chiaro. Gianprimo, secondo te che cosa potrebbe essere, perché il ministro ha detto noi puntiamo che l'Europa riconosca dentro la tassonomia dell'alimentazione anche per esempio il carburante green su cui l'IFUE e su cui l'Italia è molto avanti, però mi sembra di capire dal tuo ragionamento che questo non basterebbe.
Ma io credo che l'obiettivo della messa al bando nel 2035, ma anche dopo, completa dei motori a combustione interna, non sia raggiungibile. Cioè, raggiungibile per molti motivi, e poi c'è anche una considerazione da fare, che anche se l'Unione Europea riuscisse a avere un parco circolante soltanto di auto elettriche, e quindi mettendo al bando le altre auto dal 2035, questo vorrebbe dire che si potrebbe avere un parco circolante di sole auto elettriche più o meno intorno alla metà degli anni 50 di questo secolo, perché naturalmente c'è un parco circolante che va sostituito lentamente. Quando si arrivasse ad avere un parco completamente elettrico, poiché nessun altro nel mondo segue la politica dell'Unione Europea, La diminuzione di emissioni di CO2 derivanti da un parco circolante europeo puramente elettrico sarebbe veramente modesta, perché si ridurrebbero le emissioni di CO2 totali del mondo del 3,6%.
No, ma attenzione, qua il sentiero stretto è non buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè siamo tutti d'accordo che si debba andare verso una transizione ecologica, e aggiungo, siamo anche d'accordo che sarebbe sbagliato mettere la testa sotto la sabbia, cioè fare come uno struzzo, perché poi perdi tecnologia, perdi ricerca, ed certo, è quello che stanno pagando le case automobilistiche europee rispetto a quelle cinesi, che pur sovvenzionate da centinaia di migliaia dello Stato, però sono più avanti nella produzione. Quindi nessuno ti sta dicendo, qualcuno mi scrive, vabbè, anche il carbone per i treni sembrava insostituibile, ma nessuno vuole fermarsi all'età del carbone. Sto dicendo però che nel frattempo devi capire che infrastrutture hai e cosa vogliono fare i consumatori, per cui andiamo avanti, che l'industria sviluppi modelli, che si cerchino modelli riducono sempre di più le emissioni, ma poi devi fare i conti con il mercato, non è che glielo puoi imporre dall'altro, a meno che tu non voglia spendere decine di miliardi di soldi europei per fare incentivi all'acquisto, Gianprimo.
Non è assolutamente possibile ottenere questo obiettivo soltanto con incentivi, la spesa sarebbe veramente enorme e sarebbero soldi buttati via, per la verità. Anche perché allora se la scelta è proprio questa, e allora ci sono già i cinesi che producono auto elettriche a prezzi più competitivi di quelli che si producono in Europa. Certo. Ma questo comporta un grosso trauma per l'industria automobilistica.
Che significa anche per decine di migliaia di occupati. Ragazzi, io lo dico perché gli esuberi, c'è un pezzo di Anni Chiarico ieri su Sole 24 Ore, insieme di calcoli sbagliati, ci sono circa 130.000 tra licenziamenti, dimissioni incentivate nel mondo dell'auto, per la bassa crescita del mercato e la frenata della domanda per le vetture a batteria. Quindi attenzione, già il mercato è in difficoltà, se poi decidiamo che si va avanti così e quindi il modello che io posso comprare, che posso permettermi, è cinese, gli diamo la mazzata definitiva, il che non vuol dire non continuare a investire in ricerca e recuperare il tempo perduto. Ultimo commento che vorrei da te, rapidissimo, pro tempore, quindi per un periodo di tempo molto molto breve, i dazi che ha messo il Canada, che ha messo gli Stati Uniti, che ha messo anche l'Europa, le auto cinesi possono servire a guadagnare un po' di tempo o no?
Sì, ma bisogna tenere conto che la Cina intende rispondere a questi dazi e intende aumentare i dazi per le importazioni di auto di livello medio e alto prodotti in Europa. E quindi a questi dazi hanno poi un prezzo molto preciso che va comunque a danneggiare ancora l'industria europea. Quindi il gioco dei dazi è un gioco che secondo me finirà per essere perdente.
E comunque, questa è la mia idea, è un gioco, per usare la tua espressione, che può funzionare solo nel breve. Cioè se tu ti accorgi che quelli, grazie agli aiuti di Stato, stanno producendo in dumping, quindi possono accettare anche costi del 30% superiori, va bene, tu devi dare tempo all'industria per recuperare il ritardo, è una cosa, immaginare di risolvere il problema solo con i dazi è un'altra, non si è mai verificato in natura o nella storia economica, per meglio dire, cioè temporanei per dare tempo all'industria di riassestarsi e di tornare a essere competitiva al massimo temporanei. Grazie Gianprimo Quagliano, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi con un estratto, una sintesi, un dado della poco invidiabile classifica e poi il commento sull'inflazione italiana.